Allora, aspetta che tolgo il 4G, se no mi telefono. Allora, dobbiamo renderci conto, l'anno forse non vuole mai accettare, non l'abbiamo capito, ma ogni anno che passa il mondo diventa più anticristo, il mondo diventa... Allora, diventare profetici, come stiamo dicendo la ricetta per diventare profeti, l'abbiamo detto numero uno. Essere dedicato alla parola scritta di Dio. Due, praticare la parola scritta, perché solo dirla non serve a niente. Terzo motivo per aprirsi al profetico, per aprirsi nelle cose spirituali, è amare le pecorelle di Dio, amare i fratelli, amare le sorelle. Fratelli, a volte noi non lo sappiamo, ma fratelli e sorelle in mezzo a noi possono piangere a casa, hanno problemi, sono angustiati, hanno bisogno di una parola. E talmente loro sono angustiati che loro stessi non riescono a ricevere. Ma ti immagini, ci va tu, dandoci magari una scrittura, no, per volere sapere i loro fatti. Attenzione, fratelli, perché alcuni con le profezie ci giocano, che vogliono sapere i fatti degli altri. Semplicemente dare una scrittura, veda qualcuno che è oppresso, Dio ti fa dare una parola, darci una scrittura, sai, ho pregato per te. Ho pregato per te, sento di pregare per te, è importante. Quindi, perché dobbiamo entrare nel profetico? Perché ognuno di noi, fratello, attenzione, nelle nostre case, nelle nostre vite, può avere dei problemi, può avere delle avversità. Il diavolo può mettere nella mente suicidi, può mettere nella mente chissà che cosa. Io voglio entrare nel profetico perché con una profezia io posso aiutare il gregge di Dio, posso aiutare i fratelli, posso aiutare le sorelle che stanno affrontando un problema, stanno sbagliando magari il diavolo li sta ingannando in qualche cosa, tu arrivi e ci dai una scrittura guidata da Dio, allora quella scrittura diventa una profezia. Quel fratello, quella sera si può anche bloccare davanti a una parola profetica. Questo è molto importante. Io mi ricordo Davide quando ci andò il profeta Nathan e gli disse: ci fu un tale che aveva una pecorella, eccetera, eccetera. E il re dice: sia, portatemi questo tale che è logico, tu sei quello. Ora non è che noi ci andiamo così, tu sei quello. Però dico, dando una scrittura, sai, sento di darti una scrittura. Dice, ma come mai? Così, se ha senso prendila, se non ha senso dimenticala, ma è importante. In certi momenti siccome la parola di Dio è spada, può tagliare qualche legame del diavolo che sta combinando nella nostra vita. Allora, io a volte Dio mi ha dato profezie per i miei figli, mentre mangiamo, fratelli. Sai, sento questa cosa così così. Se piglia, a volte mi hanno detto che non è vero, o mi scoraggiate mai, fratelli, per poi, seconda puntata, dirmi che era vero. Quindi non vi scoraggiate quando qualcuno non vi fa gli applausi, non vi mette mi piace. Lasciate perdere, fratelli. Voi dite quello che sentite. Se avete detto sbagliato, non fa di questo di voi dei falsi profeti. Allora, 1 Corinzi 14. Jeanette, tu sei vicino, legge bello forte 1 Corinzi 14, 22. Quindi perché dobbiamo predicare, entrare nel profetico? Perché vogliamo amare le pecorelle di Dio. Allora, 1 Corinzi, abbiamo detto 14 verso 22, mi interessa la parte B di questo versetto. Vi faccio vedere una cosa molto bella. 1 Corinzi 14 versetto 22.
Pertanto le lingue sono un segno non per i credenti, ma per i non credenti, mentre la profezia non è per i non credenti, ma per i credenti.
Sottolineate, per chi è la profezia? E perché la profezia è per i credenti? Cosa fa la profezia? 1 Corinzi 14 dice che esorta, edifica, incoraggia. Perché dobbiamo incoraggiare? Perché dobbiamo aiutare? Perché? Perché c'è qualcuno durante la vita, il giorno, che sta distruggendo la Chiesa di Dio, i fratelli, li sta distruggendo, li sta ammazzando. Allora la parola di edificazione edifica quello che il diavolo sta distruggendo. La profezia è per i credenti, perché i credenti hanno bisogno di essere esortati, incoraggiati. Perché, fratelli? Perché la profezia riporta nella mente al cristiano il piano di Dio. Il diavolo toglie dalla mente del cristiano il piano di Dio, la profezia ti riporta il piano di Dio nella tua mente. La profezia è per i credenti, dice San Paolo. Questo è molto importante. Quindi non è che aspettate che la domenica il pastore sento. Sentitevi anche voi, entrate nel profetico. Questa è la ricetta, come entrare nel profetico. Sempre a Primo Corinzi, cioè 14 verso 3. Guardate quanto è bello, questo lo conosciamo, cosa dice la Bibbia. Primo Corinzi 14 verso 3. Vabbè, lo leggo io che ce l'ho scritto qua. Le profezie dice che edifica, esorta e consola. Per edificazione, esortazione. Quindi la profezia edifica. Che cosa c'è da edificare? Quello che il diavolo ha distrutto in quella persona. Magari aveva fede in qualcosa e il diavolo gliel'ha distrutto. Magari aveva fiducia in qualcosa e il diavolo, quando tu non sai, gliel'ha distrutta. Magari stava vivendo in fede e il diavolo gliel'ha distrutta. Arriva la profezia e cosa fa? Va a edificare quello che il diavolo ha distrutto. Ecco perché dice Paolo, 1 Corinzi 14, 22, parte B, dice che la profezia è per i credenti, perché il diavolo non combatte quelli del mondo, fratelli. Il diavolo combatte i credenti che hanno creduto, a quelli del mondo no. Perché? Perché Paolo dice tutto il mondo giace, dorme sotto la potenza del maligno, quindi chi ce va a combattere che sono morti? Quindi la profezia è per i credenti. Entriamo nel profetico, mandiamoci un messaggio, sento di darti questa scrittura. E tu, cioè, tu ci chiami dopo, cioè, non, da chi è pane, chi vuoi, da chi è pomodoro, cioè, dare quello che tu ricevi. Primo Corinzi 11, Paolo dice, io vi ho dato quello che ho ricevuto. Quindi, perfetto, edifica, esorta, può essere che il fratello e la sorella mentalmente è sviato. Proverbi 14, mi sembra che c'è una scrittura sullo sviamento. Leggiamo, mi pare che non viene in mente. Proverbi 14, mi sembra che c'è. Sviato non significa.
Il sviato di cuore si sazierà delle sue vie e l'uomo da bene si sazierà dei suoi frutti.
Rileggi tu?
Lo sviato di cuore si sazierà delle sue vie e l'uomo da bene si sazierà dei suoi frutti.
Dov'è che svia, fratelli, il diavolo? Lo sviato di cuore. A volte possiamo essere fisicamente presenti, ma sviati nel nostro spirito, nella nostra anima, nella nostra mente, nel nostro cuore. Chissà il diavolo cosa sta mettendo nella mente, chissà cosa il diavolo sta facendo frullare nella mente. Allora arriva la profezia e lo esorta. Esorta significa spingere più vicini verso un modello della Bibbia. E arriva una scrittura che può essere profetica. Quindi la scrittura dice qui, la profezia esorta. Vi ricordo, fratelli, che per profetizzare non c'è bisogno che trasforma la voce. Non c'è bisogno che dovete entrare in trance. Il Signore dice... Cioè, è più credibile così, no? Ascolta, fratello, Dio mi sta dicendo... Nelle assemblee di Natale è un chalet... Là si trasforma la voce, sia predicatore quando predicano, sia fratelli quando pregano. C'era un fratello Turello, nella preghiera si cambiava totalmente la voce. Poi quando c'era le profezie, fratelli, una volta sono andato con mia moglie e c'era Gioele Piccolo a Pergusa, c'era una riunione di profeti, e c'è, se voglio essere curioso, 3 giorni stiamo là. Ah, fratello, io una via ho stomaco sconzato e mi sconzavo. C'era una fila di profeti messi là perché c'è una denominazione evangelica chiamata gli apostolici. Gli apostolici credono molto nel gruppo profetico, cioè quando fanno i culti c'è una fila di fratelli che sono lì i profeti della chiesa. Ma come profetizzavano? Io mi sto avvicinando al re dei fratelli, risate. Lo Signore dice e lo sta dicendo a tu. Trasivano in trance, attori. Ci va spensando, la Bibbia, Paolo dice che lo Spirito è sottomesso ai profeti. Cioè, lo Spirito Santo è così gentile che non c'è bisogno che ti faccia in trance. Il Signore dice, fratelli, anche certi predicatori, specialmente nelle Adi, quando predicano, tutta stessa voce, la stessa cadenza, la stessa tonalità, la stessa timbrica, la stessa nausea, la candelena quando prego, il Signore, cercano di rendere più roboatica la situazione spirituale, cavernosa. Quindi la profezia cosa fa? Edifica, esorta e consola. Perché? Perché il diavolo, mentre siamo nelle nostre case, ci rompa le case, il diavolo ci rompa le cose, le case, ci sconsola, ci abbatte, ci frustra, no, ci frustra, frustrazione. Allora c'è bisogno di una parola, c'è bisogno di un culto, una parola, basta una parola per edificare, una frase, un versetto, una canzone, un canto ispirato da Dio, un canto giusto. Che ne te che diceva, se il canto non è giusto in quel momento abbassa l'unzione. Ed è vero, un canto in un momento preciso aumenta l'unzione. Diceva che ne te una volta, quando predicava facevano canti sbagliati e mi ammazzavano l'unzione. Ma perché io mi ricordo una volta, fratelli, ero nell'assemblea di Unitalia. E il pastore era l'unico che sapeva suonare la chitarra, e io suonavo la chitarra, perché quando sono andato lì non c'era la musica, cantavano senza a cappella Sistona, no Sistina, Sistona, cantavano così senza musica. Allora lì io con la chitarra ho iniziato a fare, mentre si pregava per gli ammalati, dice Mario un canto, io no, la chitarra che sapeva, non avevo queste conoscenze, inizio a cantare. Dopo il tramonto, c'era un cantico di funerale, era un cantico di funerale. Dopo il tramonto, c'era un bel giorno, la 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 na 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 na, cioè, dopo il tramonto, un nuovo giorno, no? E poi ho fatto, ma che sono canti di funerale? Cioè non sono dei canti, perché nell'assemblea d'Italia sono talmente organizzati che anche i moschi possono traseli. Lì c'è il canto di apertura, il canto prima della preghiera, il canto prima delle testimonianze, il canto per la chiusura. Quindi tutto organizzato. Quella di chiusura era quello che, se ti edificavi tutta la giornata, poteva ammazzare completamente. Perché era il canto sempre lo stesso, non è che cangiava. E il canto di chiusura diceva: fratelli cari, se qui non torneremo più, ci incontreremo con Gesù in gloria eterna coi fedeli nella Gerusalemme in cielo. Amen. Quindi era tutto un'organizzazione. Quindi, fratelli, la profezia consola con una scrittura, un versetto, non lo so, ma ricevi consolazione. Io a volte mi rendo conto che profetizzo cantando, profetizzo citando, profetizzo insegnando, profetizzo mentre profetizzo, mi rendo conto che entro nell'ispirazione, entro nel profetico, senza essere un profeta. Quindi tutti possiamo profetizzare, tutti. Ok, andiamo avanti. Quarto elemento per entrare nel profetico è non disprezzare ciò che hai ricevuto. Io ricevevo un versetto. Non disprezzare quello che hai ricevuto. Zaccaria dice non disprezzare il giorno delle piccole cose. Prima Tessalonicesi 5:20 dovrebbe dire di non disprezzare le profezie. Ricevi una parola, dilla una. Prima Tessalonicesi 5:20, scusate. Prima Tessalonicesi 5:20, cosa dice? Dice? Non disprezzate le profezie. Ma io volessi, questa sorella, sento una profezia. Intanto non personalizzate le profezie, fratelli. Quando tu ricevi una profezia, Dio ti indica a chi darla poi. E non disprezzarla. Non deve sembrare che di poco conto il versetto, magari per te non ha senso. Quindi non disprezzare quello che ricevi, perché se tu disprezzi quello che ricevi, lo Spirito Santo non sarà incoraggiato a darti altre cose. Perché tu disprezzi, sapete quelle persone che disprezzano altre cose, disprezzo un regalo, disprezzo ogni cosa, poi la voglia dell'altra persona qual è? Non te lo... Dio non è un modo diverso da noi. Quindi incoraggiamo lo Spirito Santo. Dio non ci dà tutto in una volta, fratelli. Atti 2 dice che quando ricevette lo Spirito Santo, cioè, ed essi iniziarono a parlare in lingue. A volte quando si parla in lingue, anche poche parole. Giù pastore mi dice che sa cose. Ma ha 32 anni che parlo. È chiaro che il flusso delle lingue è diverso di uno che inizia a parlare. Come un bambino. Prima inizia a dire frasi, mezze frasi, frasi sbagliate. Poi quando cresce, prima si dice, mi è subito mai parla. Poi quando cresce, parla, mi è subito, ma quando parla? Cioè, poi il flusso aumenta. Il flusso aumenta, quindi non disprezzate le profezie. Quinto elemento, esaminate ciò che si riceve. Esaminare ciò che si riceve. Questo lo troviamo in 2 Corinzi 13, 5. Esaminate, fratelli, non buttate subito profezie così a casaccio. Esaminate quello che ricevete, esaminate se è biblico. Esaminate se quella scrittura che tu dai può fare del bene a quella persona. Non date mai scritture a persone che hai ricevuto un problema quel periodo, perché di solito le persone che si ricevono sono di condanna. Mi ricordo nella chiesa, nell'assemblea di Natale c'erano problemi nella chiesa, qualche sorella, qualche fratello profetizzava: il Signore dice! Con l'occhio che guardava, e iniziavano a profetizzare, entravano non nello spirito, nella carne di secondo taglio, fratello. Cioè, entravano proprio nella carnalità. Oppure c'era nell'assemblea c'è il momento dello spirito chiamato. Il momento dello spirito era il momento delle testimonianze, che uno si alzava e raccontava la testimonianza sempre di quella di 30 anni fa, no? Ogni domenica sempre la stessa. E io 30 anni fa il Signore mi... è la libertà dello spirito. Io ci dicevo, pastore Greco, che è la libertà degli spiriti, che c'è, con ognuno trova la libertà per manifestare. E sempre, c'era un fratello che cantava sempre lo stesso canto: mi sento di cantare il cantico 45 la prossima domenica, mi sento di cantare. Ogni domenica si sentiva di cantare il canto 45. Cioè, non era la libertà dello spirito. No, non ci deve essere la libertà dello spirito, perché ognuno deve dire quello che sente. Fratello, capisco quello che sente, ma non sempre c'è la stessa cosa. Cioè, un mio cielo trasmette sempre la stessa cosa. Come c'è un programma di alla televisione di TG, no? È 24, dice sempre le stesse cose, 24 su 24, dice sempre, ogni tanto l'aggiornano. Quindi ci sono fratelli che ancora nell'assemblea, se io ci andassi, c'è quel fratello puntuale che da 45 anni ogni domenica si sente quel canto. C'era un fratello di Santa Elisabetta che su Duca aveva la moglie, era fatto chiera, c'era San Giuseppe, vestito San Giuseppe, non mi ricordo come si chiamava il cognome. Brava, fragapane, ti ricordi che è sorella? Te ricordo. La moglie era fattucchiera. E io era cristiano, ma come dormiva non sembra che sia? Cioè, come si fa a dormire un evangelio che è una fattucchiera? Una volta ci va a fare una preghiera in India, chissà dove che scendere chiato in terra. E io mi scandavo che erano avvio 80 anni, se muore mi arrestano. Era una fattucchiera, sì. E ogni domenica, alza ciccia. Ogni domenica si metteva, la chiesa era così, si metteva verso l'ultimo e recitava il Padre Nostro. Padre Nostro che sei nei cieli, santificato. Poi diceva, quando c'è molto. E poi diceva, all'ultimo diceva questa frase. Io l'ho sentito, io sono rimasto nelle Adi 12 anni, pinzica. Per 12 anni sempre, ogni domenica non poteva sentire che io, fratello. Dopo il Padre Nostro, malo come nato per come lo diceva, poi diceva, e se non hai da mangiare, mangia carta. Mangia carta. Ogni domenica mi dice mangiare carta, fratelli, che potevi fare o tappezziere. Ora, vedete, il pastore, la Bibbia dice, chi presiede con diligenza, che è diligente ad ascoltare. Se vedi l'operazione della carne che si manifesta, che aspettano quel minuto per dire una profezia, c'era un problema tra fratelli e si citavano i versetti, tu hai avuto un problema con una sorella, che ha aspettato il momento dello spirito per prendere a versetto, per bastonare i fratelli. Cioè, ancora succede questo, non hanno capito che lo Spirito Santo non è questo, non è questa la libertà dello Spirito. Se vengono a casa ne vanno a Remo. Quindi, fratelli, allora, quindi non dispensare le profezie, esaminare quello che si riceve. Quindi questo è il quinto punto, esaminare ciò che si riceve, se rientra nelle cose di Dio, nelle cose della fede. 2 Corinzi 13, 5. Gli altri ce n'è? 2 Corinzi 13, 5. Semplice questa. 13, 5.
Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede.
Guardate. Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede.
Provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi, a meno che non siate riprovati.
Quindi provate voi stessi, esaminate voi stessi. Signore, questa parola è giusta, rientra nelle cose di Dio, rientra nella parola di Dio, edifica, incoraggia, consola. Esaminare noi stessi per capire se noi stessi abbiamo capito bene da Dio, oppure il diavolo che ci ha sussurrato qualche cosa. È possibile che il diavolo ci sussurra delle cose? Quindi esaminare, perché se tu dici una profezia sbagliata, una profezia, una parola sbagliata, poi il diavolo ti svergogna, chi ti crederà più? Smettiamo di essere credibili. Capite, fratelli? All'Agrigento c'è stata una storia incredibile, però se mi racconta la storia non ce la facciamo più, la stiamo perdendo. Ok, punto 6. C'era un fratello che... gli faceva male il rene destro. Allora si indiva, che si lamentava. Allora lui si va nel pulcino: una parola di conoscenza, c'è qualcuno che ha il rene destro, ci viene avanti che preghiamoci, fratello, come ti senti? C'è più male di prima. Mandandoci la parola di conoscenza c'era, e invece i fratelli tutti hanno capito che aveva sentito queste cose, e si perde poi di credibilità, fratelli. Si perde di credibilità. Quindi quando ricevete qualcosa, esaminate. Con questo non vi frenate che potete sbagliare, metteteci in conto che potete sbagliare, però insomma, sbagliando le cose dobbiamo capire che, come quel fratello che disse una volta, andò da una sorella e dice: sorella, Dio mi ha detto che ti deve sposare con me. Ma il Signore te l'ha detto, dice che ho 4 figli e un marito. Quindi quando sentiamo qualcosa, assicuriamoci, proviamo. Non partire a flusso. Io ricevo e parlo, e va nel fratello e la sorella a dire cose che poi si fa brutta figura. Piano piano. Con questo non abbiate paura di fare brutte figure nelle cose normali. Queste sono cose eclatanti, esagerate. Però è buono esaminare, perché, fratelli, noi non ascoltiamo, non udiamo solo il Signore. Udiamo la nostra carne, il diavolo, purtroppo il diavolo si insinua pure. Quindi Paolo dice: esaminate voi stessi, controllate se siete nella fede. Va bene. E questo come si può discernere? Perché abbiamo una buona conoscenza delle Scritture. Avendo una buona conoscenza delle Scritture, tu capisci la fonte da dove riceve certe informazioni. Sì. Sì.
Non dispensate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene.
Perfetto. Esaminate ogni cosa, ritenete il bene. Esaminate. Questo era scritto? Prima Tessalonicesi 5:20. Esaminate ogni cosa, ritenete il bene. Ma non abbiate paura di profetizzare, non frenatevi, non disprezzate. Iniziate per non sbagliare, vi consiglio questo, fratello. Per non sbagliare, iniziate con le Scritture. Così non sbaglierete mai, perché la Bibbia è già ispirata. E poi piano piano passate oltre le Scritture. Ok? Iniziate con il seminato buono, da lì non potete sbagliare. Iniziate a dare Scritture, poi aggiungete parole, ma iniziate con la Bibbia, così non sbagliate mai. Sesto incredente commentando il profetico. Disposti a ricevere correzione quando si profetizza da parte di qualcuno più maturo. Disposti a ricevere correzione quando si profetizza da parte di qualcuno più maturo. Cioè, se uno profetizza e ammazza qualcuno con la sua profezia, è giusto che uno...
A Catania è successo queste cose, a Catania? Mamma, in ogni chiesa, fratelli, si sono fatti matrimoni con le profezie. Dio mi ha detto che ti devi sposare qua sulla Caterina. Ma la sai se la Caterina ti vuole? Veramente no, però lei deve essere ubbidiente alla voce del Signore. Così, sì. senza scherzo, una volta un pastore si detto, Dio mi ha detto che devi sposare con la sorella Caterina. Va sulla Caterina e ti ha chiesto di scandare. Dice, ma il Signore non me l'ha detto a me, ma tu vuoi di subito la voce del Signore? Io, l'unto di Dio, tu vuoi di subito la voce del Signore che parla attraverso il suo unto? Quando la Bibbia siamo tutti unti. La sorella dice, per obbedienza alla voce del Signore, se ne piglia uno vent'anni. Soverchio. Cioè, per dire, fratelli, in Italia, nelle chiese evangeliche, danni se ne sono fatte a bizzeffe, appunto perché chi profetizzava aveva la voce, selezionata. Qui in Sicilia, fratelli, non mi ricordo quale paese è successo, molti anni fa, un pastore Fogge, che si chiedeva profeta, che non camminava per le scritture, dice che dovevano passare un fiume, c'era un fiume che stava venendo, era quasi in piena. Dice, il Signore mi ha detto che passeremo il fiume e noi cammineremo sopra le acque. E fratello Chiuna, meschina, ignorante le scritture, inizia a seguire il profeta delle nazioni. Vanno sul fiume e sono morti tutti, fratelli. Sono morti tutti. In un altro paesino qui vicino, non vi dico la persona chi è, è morto un fratello e fece più i riporti che si fissa che doveva risuscitare. Sgridare, alzati Lazzaro, alzati! E lui stava puzzando, passare tre giorni, fratelli, ancora. E sono venuti i carabinieri per poter arrestare il morto. Cioè, per poter prendere il morto e portarlo al cimitero. Fratello, ha fatto una brutta figura in tutto il paese. È successo questo. Questa avete venuto qui una volta a predicare, però forse alcuni di voi non c'eravate. Ha perso di credibilità, il suo ministero si è bruciato perché nel brutto testimone del suo paese, l'immagine, hanno chiuso le porte ai carabinieri, i carabinieri hanno dovuto sfondare la porta per andare ad arrestare il cadavere. Cioè per prendere il cadavere e portarselo, perché dice che doveva risuscitare, ma non era fede, era fanatismo e pazzia, perché i doni di miracoli, perché per la risurrezione ci vogliono doni di miracoli, non si manifesta quando noi vogliamo. I doni non si manifesta quando noi vogliamo, quando lui vuole. 1 Corinzi 12 insegna che lo Spirito opera come lui vuole. Quindi nella risurrezione non è che ci vuole fede, ci vuole un miracolo. Ci vuole un dono di miracolo. È miracolo. Perfetto. Però se non risuscita vuol dire che non c'è la fede. Che ha passato tre giorni o pesci pozzava. Cani cattivi. Va bene, quindi fratelli, disposti a ricevere correzione quando le profezie sono sbagliate e fanno dei danni, bisogna ricevere correzione. Dove è scritto questo? È scritto per esempio, la scrittura non l'ho scritta, dice così, 2 o 3 profeti parlino, gli altri giudicano. Si trova in 1 Corinzi, però non ho scritto la scrittura, ma se volete la leggilo, Gianè.
Parlino 2 o 3 profeti, gli altri giudichino.
Guardate, parlino 2 o 3 profeti, gli altri giudicano, cioè giudicano se quello che è stato detto è giusto. O non è che si fa sempre così pubblicamente. Non è che si fa sempre pubblicamente, però ci fa capire questo testo che dobbiamo essere umili, che se una profezia ha fatto un certo danno, cercare di ricevere correzione. Io pure ho sbagliato a profetizzare, mia moglie pure ha sbagliato a profetizzare, però poi abbiamo imparato, perché prendete appunti, fratelli, in Secondo Re capitolo 6 verso 1 c'era una scuola di profeti.
In Secondo Re, capitolo 6, verso 1, con Eliseo, c'era una scuola di profeti. Secondo voi, nella scuola di profeti, che cosa insegnavano? A profetizzare. Perché la scuola di profeti imparavano come entrare nel profetico. Addirittura io non lo faccio, fratelli, perché sarebbe troppo lungo, ma c'è un protocollo profetico. E io vi sto spiegando qualcosa sul protocollo profetico, cioè come, perché ci deve essere questo protocollo? Per non sbagliare, per non perdere credibilità. Quindi io vi sto dando dei segnali come profetizzare. Quindi se succede che tu un giorno dai una profezia, e l'errore è questo del diavolo, per evitare di sbagliare non profetizzo. Sei attento a questo. Non essere umili, io voglio profetizzare, perché posso insertare, è sincero e posso edificare le persone. Dall'altra parte il diavolo ti dirà veramente no, per evitare di sbagliare, sai che ti dico, fai profetizzare agli altri. Questo sarebbe un grande errore. Però, dall'altra parte, se sbaglio, chi è che è nato fratelli che già sa tutto? Nessuno. Quindi, 2 Re 6 ci insegna che c'erano la scuola dei profeti che insegnavano come profetizzare. Quindi, mi piace, sempre in Secondo Re, capitolo 6, verso 3, un giorno i discepoli dei profeti volevano andare a costruire la scuola. All'improvviso dice andiamo a prendere un po' di legna per costruire la casa. Andate a leggere poi a casa queste cose. Uno di loro disse a Eliseo, per favore vieni con noi. Meno male che ci si viene con noi. Quindi hanno portato con loro un profeta più anziano, più maturo. A uno di questi, fratelli, nell'ebraico è gli scricchia. Mentre lui lavorava, conoscete questa storia? Lascia, esce dal Mar Rouge. Esce dal manico, fratelli. E cosa succede? Scende nell'acqua. Cosa fa il profeta Eliseo? Quello dice, mamma mia, sono consumato. Dice, perché lo avevo preso in prestito quest'ascia. Eliseo che cosa ha fatto? Ha preso un pezzo di legno, l'ha gettata nell'acqua e quella risale. Risale o risalisce? E quella risale, fratelli, grazie a Dio perché hanno portato con loro uno più maturo. Quindi nel profetico c'è sempre qualcuno che ha più esperienza, che da molti anni che non è più perfetto, che ha più solo più esperienza. Che Paolo dice che per le facoltà che ha ricevuto ha discerne il bene dal male. Quindi per entrare nel profetico bisogna essere disposti a ricevere anche correzione. Questo ci fa crescere. Fratelli, ci sono altre cose, ma un po' tardi, sì. L'ultima, no, forse l'ultima, sì, che è l'ultima, non uscita il nostro. L'ultima, 7, per entrare nel profetico stai attento alle tue motivazioni. Ebrei 4:12, stai attento alle tue motivazioni. A volte io ho sbagliato nelle motivazioni. In passato, voi non c'eravate, quindi fratelli siete salvi. Non parlo di ora, ma in passato non sapevo che devo esaminare le mie motivazioni. Devo esaminare le mie motivazioni quando parlo, devo esaminare le mie motivazioni quando predico, devo esaminare le mie motivazioni quando scrivo su Facebook, devo esaminare le mie motivazioni quando devo dire qualcosa. A volte noi veniamo traditi dalle motivazioni. Quando il diavolo non riesce a farci fare cose sbagliate, ci farà fare cose giuste nel momento o nel modo sbagliato e diventa sbagliato. Quindi controllare le motivazioni. Se vuoi andare nel profetico, controlla le motivazioni perché vuoi profetizzare. Per farti vedere, perché vuoi condannare quel fratello o quella sorella. Quindi Ebrei 4:12.
Infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli. Penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore.
Cosa fa la parola di Dio, fratelli? giudica le intenzioni del cuore. Quando profetizzate qualsiasi cosa che fate, chiede a Dio scritture: Signore, perché voglio fare questa cosa? A volte, fratelli, la motivazione sono state sbagliate, ho scritto su Facebook per dopo solo 5 minuti poi a levare subito, perché ho capito le motivazioni che non erano oneste, non erano, erano solo per dare risposte. So che queste cose a voi non vi capita, a me ne capita, fratelli. Quindi curate le motivazioni. No, ma ce le dire, deve capire quel fratello, quella cosa che sta sbagliando, le motivazioni. Controllate le motivazioni. Hai una profezia, io te la dire questa profezia, te la dire. Non profetizzare, fratelli, in questa maniera, col dito tavagliecare, appena ti aghico, controllare le motivazioni. Perché voglio dire questa cosa, perché voglio dare questa scrittura, perché voglio scrivere questa cosa. Signore, aiutaci nelle motivazioni, perché la parola di Dio dice che giudica i sentimenti e le intenzioni del cuore. Dammi scritture se sto sbagliando, Signore, parlami se la mia motivazione non è onesta. Fratelli, se noi preghiamo che Dio guida le nostre motivazioni, vi farò vedere che la stragrande maggioranza delle nostre scelte hanno motivazioni sbagliate. La stragrande maggioranza: voglio fare questa cosa per la gloria di Dio, vai a scoprire che è per la tua gloria. Voglio fare questa cosa, vai a scoprire che queste cose, ve le dico perché mi sono successe, fratelli, e se non sto attento mi succederanno. Deve esaminare me stesso, esaminare quello che ricevo. Quindi, se vogliamo essere usati da Dio, stiamo attenti alle nostre motivazioni, perché la parola giudica le intenzioni del nostro cuore. Amen. Gloria a Dio. Una volta uno ha chiesto lo Spirito Santo e gli voleva pagare a Pietro. Ci fa che dove io imponga le mie mani, le persone ricevono lo Spirito Santo. Cosa gli disse Pietro? Maledetto tu e i tuoi soldi, e i tuoi soldi, dice, perché le intenzioni del tuo cuore non sono oneste. Capite le intenzioni del cuore, fratelli? Sono pericolose. Le mette il diavolo, le mette la nostra carne, non lo so chi le mette, però qualcuno le mette. Va bene, allora vi do un compito, abbiamo finito.